Dante, vedendo brillare negli occhi di Beatrice una luce intensissima, come riflessa, ricorda di essersi girato per vedere la fonte di tale luce e nel cielo vede un punto piccolissimo, ma tanto luminoso che è costretto a chiudere gli occhi. Intorno al punto egli vede girare velocissimo una specie di alone infuocato, come di fuoco, e ancora intorno a questo primo cerchio velocissimo ne vede un secondo, poi un terzo, un quarto, fino a 9 cerchi che girano in modo sempre più lento, allontanandosi dal punto, e in forma anche meno luminosa. Per cui il cerchio che gira intorno al punto luminosissimo è quello più veloce e più chiaro, più luminoso, più sincero, dice. Beatrice, comprendendo il dubbio di Dante, anche non espresso, gli spiega che da quel punto dipende il cielo e tutta la natura. Quel punto è Dio. E Dante allora manifesta un ulteriore dubbio. Se io avessi visto che senso ha contemplare un mondo che ha come confini solo la luce e l'amore, un mondo esemplare, quando la copia, cioè il mondo materiale, è così diverso? Per sciogliere questo nodo, le dita di Dante sono insufficienti. Questa è la metafora che Beatrice usa. E d'altra parte, il problema effettivamente è impegnativo. Il discorso che fa Beatrice è quello di cercare di spiegare la concordanza tra quello che ha visto nel cielo, nel nono cielo, il primo mobile, quello velocissimo, e quello che vede in questo primo mobile, che è di nuovo un cielo velocissimo intorno a un punto lontanissimo, luminosissimo, piccolissimo. Si tratta di due universi e vediamo come lo spiega. I cerchi corporali, cioè i cieli sensibili corporei, sono ampi e arti, sono ampi e stretti, arti, a seconda della virtù che si esprime, si manifesta e si diffonde in ogni loro parte. Maggiore bontà, una virtù più grande, produce effetti più salutari. Maggior bontà vuol far maggior salute, e maggiori effetti salutari, maggior corpo cape contiene. E un corpo, quanto più è ampio, tanto più effetti positivi contiene, se ha le sue parti perfettamente compiute. Costui, questo cielo, il nono, quello più ampio in assoluto, che rapisce con sé tutto quanto l'altro universo, corrisponde al cerchio che hai appena visto, quello più vicino al punto che è Dio, al cerchio che più ama e più sa. Là si tratta, come spiegherà poi, dei serafini, perché siamo di fronte quindi a due universi, quella che qualcuno ha chiamato ipersfera. È come se la sfera fosse di 4 dimensioni e non di 3, come siamo abituati a considerarla. E questa 4ª dimensione è la dimensione spirituale, e quindi il cerchio più grande, quello che si muove velocissimo rispetto alla luna, al cielo della luna, che è quello più lento, corrisponde esattamente al cielo dei serafini, del coro angelico più vicino a Dio, a quel punto luminosissimo che è Dio. Vedete che siamo in un altro universo, il centro di questo universo, il punto è Dio, non è più la Terra. La Terra era in basso, Dante nel canto precedente l'aveva appena guardata, l'aveva appena vista in basso, ora sta guardando in alto. E quello è il centro, e quello è il punto su cui si mantiene vivo tutto il resto, e cioè l'altro universo. Devi considerare, aggiunge Beatrice, che la corrispondenza tra l'intelligenza e la virtù non va misurata con l'apparenza, quell'apparenza che ci fa appunto apparire tonde le sostanze. La spiegazione di Beatrice è così chiara che Dante, paragona la visione della verità a una stella che compare limpida nel cielo, ormai, liberato completamente dalle nuvole, grazie al soffio del maestrale. E il cielo così può ridere in ogni sua parte, in ogni sua paroffia, cioè parrocchia, mentre le nuvole o la caligine, da cui si è liberato è rappresentata con il termine roffia, che è un termine tratto dalla conciatura delle pelli, e quindi da quello che rimane della conciatura, e poi sinonimo anche di immondizia. Finita la spiegazione, Dante vede delle faville che promanano dai cerchi intorno al punto luminoso, faville in numero che si inmilla, che diventano migliaia su migliaia, come la progressione geometrica sulle 64 caselle degli scacchi. E poi sente cantare un coro, un osanna, in maniera proprio molto concorde, proveniente da tutti questi cieli. Beatrice spiega che i primi due cerchi sono quelli dei serafini e dei cherubini, che godono di una visione perfetta di Dio. Le altre intelligenze che girano intorno si chiamano troni di Dio, troni dal divino aspetto, e sono la prima terna, il primo ternaro, dice, il primo gruppo di tre. E questi godono di una beatitudine proporzionata alla profondità della loro visione. Che deve capire Dante che la beatitudine si fonda sulla visione, sull'atto che vede, che quindi vede la verità, e non sull'amore che è una conseguenza della visione. La visione poi aumenta in base non solo alla grazia, ma anche al merito, quindi alla buona volontà. L'altro gruppo di tre, che canta con tre melodie diverse, e in questa gerarchia si trovano le dominazioni, le virtù e le potestà. E infine, negli ultimi tre, ci sono i principati, gli arcangeli e le feste degli angeli. Tutti questi ordini angelici sono tirati verso l'alto, guardano verso Dio, ma nello stesso tempo tirano in su verso di Lui. La suddivisione dei cori angelici che Beatrice gli ha appena mostrato è quella di Dionigi Areopagita, da cui si distaccò invece Gregorio Magno, che quando vide il suo errore di se medesimo rise. E se un uomo come Dionigi vide e insegnò verità tanto misteriose, Dante non deve stupirsene, perché glielo aveva rivelato San Paolo.